Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Buon anno a tutti, ciao. Allora abbiamo qua insieme a noi, come ben sapete, miei cari amici, la voce più bella della radio, Massimo Baldino. Grazie Massimo per essere qui.
Ma dai, mi fai sempre queste presentazioni che uno poi si aspetta chissà che cosa.
Però non è vero, tutte le meriti, ti meriti tutto quanto e anche di più.
Sì.
E oggi sarai tu a accompagnare per mano i nostri amici, le nostre amiche, lungo i viali del ricordo per vedere come festeggiavamo il Capodanno durante i vari decenni del Novecento. Ovviamente Giacomo cosa ha fatto? Ha cercato qualche notiziola confidenziale per condire con un tocco di, come possiamo dire, sapore, no? Sapore di dietrologia tutta questa nostra varia passeggiata sui viali del passato. E Massimo, un Natale, e noi abbiamo fatto il Natale la settimana scorsa eccetera, ma un Natale e un Capodanno che ha avuto un particolare sapore in Italia, a momenti vi diremo il perché, è stato quello fra la fine del 33 e l'inizio del 34. Cosa si ascoltava in quelle feste di Natale? Beh, una canzone che ha fatto il giro del mondo, perché se non ha fatto il giro del mondo lei, ragazzi. Violino Zigano, vai.
Suona solo per me, oh violino Zigano, forse pensi anche tu un amore là sotto un cielo lontano, se un segreto dolore fa tremar la tua mano, questo tango d'amore fa tremare il mio cuore, oh violino zigano, oh zigano dall'aria triste appassionata, che fai piangere il tuo violino tra le dita, suona ancora come una dolce serenata, mentre pallida nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore ad un altro cuore incatenò.
Tra l'altro l'abbiamo ascoltata questa Violino Zigano da un'attrice che proprio in quegli anni di cui, insomma, sì, stiamo parlando, era uno dei volti più importanti del cinema e dello spettacolo italiano, Elsa Merlini. E, sì, e mi viene da chiederti però perché si respirava un'aria così particolare a cavallo tra il 33 e il 34?
Allora, perché cambia la figura femminile? finalmente cambia un pochino la figura femminile. Nell'autunno del 1933, e quindi poi a cavallo delle feste di Natale e di Capodanno, arriva un nuovo diktat da Parigi, ma stranamente il regime fascista è contento, perché sai che fino ad allora, grazie un pochino a tutto quello che diceva Coco Chanel, c'era una linea della donna molto, la donna crisi, possiamo dire, no? Sì, la donna molto adolescenziale, eccetera. E invece da Parigi, proprio in quell'autunno-inverno, arriva una nuova moda e il regime è felicissimo. Io vado a leggere quello che dicono i giornali italiani ed ecco che la donna di moda della nuova stagione ha da essere adorna e con marcato vigore dei più soavi doni femminei. Quindi ritornano le spalle ampie, il busto in evidenza, il seno, la vita sottile, quella che poi sarebbe diventata negli anni successivi la signorina grandi firme. Ecco. Certo. E in quegli anni c'era una rivista che si chiamava Per voi signora in Italia e diceva così: i saloni parigini sembrano non solo tollerare ma favorire e accentuare l'anca rotonda, il busto pieno e anche un po' di pancetta, così come fa Mae West a Hollywood. Sembra che si debba addirittura tornare al vitino di Vespa, alla famosa Clessidra. Le due grandi case di moda francesi che vestono quasi tutte le artiste di teatro e di cine hanno letteralmente ingrassato le loro indossatrici facendo loro guadagnare dai 3 ai 5 kg. Le curve non si nascondono più, ma si mettono anzi in risalto e questa sarà la moda del 1934.
E poi hanno fatto tendenza, perché questa cosa è vera, insomma è andata avanti poi negli anni.
È verissima, ma andiamo a due Natali più in là. Il Natale del 1936 e il Capodanno del 1937. Si ascoltava una bella canzone alla radio ed era questa qua, e poi vi racconto come ancora è cambiata la moda.
Tutto quel che fai lo fai per gelosia, ex amica mia, perché vorresti vivere anche tu quest'ora d'eroismi e di virtù, ma non lo puoi ed io lo so, perciò mia cara canterò. Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do.
Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do.
Guarda la regina che dona la sua fede, quella che il re gli diede. L'altare della patria coglierà l'offerta che ogni sposa porterà e dalla reggia al casolar un fiume d'oro va all'altare. Sanzionami questo, o amica rapace, lo so che ti piace, ma non te ne do.
Sanzionami questo, o amica rapace, lo so che ti piace, ma non te ne do.
Musica divina e senso di poesia in questa patria mia. Artisti che hanno dato al mondo inter la luce della vita e del pensier. Da Roma in poi è sempre qua lo specchio della civiltà. Sanzionami questo, se tu sei capace, amica seguace del tempo che fu.
Sanzionami questo, se tu sei capace, amica seguace del tempo che fu.
Quello che tu dici è tutta ipocrisia, ex amica mia. Lo scopo tuo sappiamo noi qual è, piegare chi non piega innanzi a te, ma non sarà, non piegherà l'Italia che vittoria avrà.
sanzionagli questo. Se tu sei capace, lo so che ti spiace, ma che me ne fo.
Sanzionagli questo, se tu sei capace, lo so che ti spiace, ma che me ne fo.
Ma che me ne fo, ma che me ne fo, ma che me ne fo.
Ma che me ne fo.
Sanzionami questo, non parliamo. Credo che la canzone
dica
sia
tutto,
stata...
sì. Era anche un po' irriverente. Diciamo che è una canzone che poi, peraltro, è vero, ha rappresentato quel periodo, perché si legava evidentemente anche alla storia e a quello che stava succedendo in Italia.
La storia era questa, le sanzioni una roba e l'altra, e anche la moda deve affrontare fra la fine del 36 e l'inizio del 37 un problema, Massimo. L'ente nazionale, cioè rendiamoci conto, l'ente nazionale della moda deve occuparsi dell'influenza che i vestiti possono avere, sai su cosa? Sulla demografia. A regà, sulla demografia. Vi leggo quello che scrivevano: spesso la moda arriva a fuorviare la vita femminile e a distrarla dai suoi scopi sacrosanti. Questo accade per la moda di importazione e non per quella italiana, la quale moda di importazione si propone di far sì che la donna appaia bella, giovane e desiderabile, ma non madre. La figura femminile incita ad ogni intromissione. Tutti sono in grado di suggerire e ordinare non solo quello che è bene per la salute e la demografia, ma anche per l'eleganza della donna sana e demografica. Noi in Italia, quindi, dovremo fare così. Ad esempio, ragazzi, la Gazzetta del Popolo dice: la donna italiana ha, per sua fortuna, una solida struttura ossea, tale da permetterle qualsiasi moda. Tanto meglio se questa sarà una moda razionale. Ecco, la parola razionale andava tanto, tanto di moda in quel 1937. Mai digiuni la donna italiana per conseguire linee impossibili. Quindi questo, secondo me, ragazzi, togliamoci tutto l'aspetto politico che c'era, eccetera. Però mai digiuni, veramente. Lo possiamo dire anche oggi? Assolutamente, lo dobbiamo
sì,
dire.
Assolutamente sì. Comunque, insomma,
oggi.
Veramente epoca che vai e teste di rondone che trovi, per tutte le epoche hanno avuto, purtroppo. Cose che raccontate poi dopo sembrano incredibili quando racconteranno.
Forse i ricorsi, perché vedi che il digiuno c'era già allora, no? Dicono è iniziato con la principessa Sissi, quando è diventata imperatrice. Questo filone del digiuno per entrare negli abiti di moda, nei corsetti, eccetera, eccetera, ritorna molto spesso. Vabbè, ma noi non dobbiamo digiunare perché è Capodanno, anzi...
No, dobbiamo affrontare un altro ricordo, un altro Capodanno, dove ci porti?
Io vi porto a un anno un po' più in là. Quest'oggi mi tengo sempre, come avete visto, su Capodanni molto lontani da noi. Il Capodanno del 1938 con questa bella canzone qua.
Vivi dentro il mio cuore, ti sento come il suo palpito, la fonte sei tu del pianto e dell'estasi. Tu vivi dentro il mio cuore, fuggirti volevo un dì, resister volevo al potere del tuo fascino, ma come lasciarti potrei se parte di me sei tu. Se vivi dentro il mio cuore, io sogno di viverti accanto in questo incanto, dimenticare tutte le nubi che il destino sul nostro cammino potrebbe adunare, e se pur la ragione mi vuole
morir. E dice svegliati, e il sogno dimentica. Io non posso e mai non potrò staccarmi da te, mio dolce tesoro, perché vivi dentro il mio cuore. Staccarmi da te, mio dolce tesor, perché vivi dentro il mio cuore.
Questa, Massimo, era una canzone che si ballava e si cantava a Capodanno del 1938, e io l'ho fatta proprio per fare un omaggio a te, che so quanto ami questa Tu vivi nel mio cuore. Era una canzone che veniva dall'America, una canzone di Cole Porter, era la famosa I Got You Under My Skin. E quell'anno 1938 è stato un anno d'oro per la nostra musica italiana, perché, pensate, è l'anno in cui è stato bandito il primo concorso per voci nuove dell'EIAR. E avevamo già degli idoli meravigliosamente famosi come Rabagliati, Carlo Moreno, Luciana D'Oliver, Vittorio Belleli e appunto il Trio Lescano in quell'anno e poi anche nel 39. Oltre alle canzoni, possiamo dire sono state le ultime canzoni americane, no, importate, sì, per quei capodanni, per quelle feste di Natale, 38 e 39, oltre alle canzoni di Cole Porter, italianizzate come questa che abbiamo sentito, sono arrivate in Italia per la prima volta e ultima fino al dopoguerra le canzoni di Walt Disney. Le canzoni di Walt Disney, e tu lo sai, no, che chi ha dei bambini piccoli a casa ha, credo, in tutte le famiglie la tradizione di andare al cinema per Natale, per Capodanno, a vedere il film a cartoni animati che esce in quel periodo. A Capodanno del 1939 esce, che cosa? Esce Biancaneve, sì, e i Sette Nani. Sì. E qua abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta. Noi vogliamo far ascoltare una piccola parte delle canzoni di quel film di Walt Disney.
Hey yo. Cantando la moglia, intanto col ciccone e ritmo noi, partiamo e io, a forza di picchiar, cantando che diamante noi sapremo aspettar.
Era tanto bello come una visione. Yeah.
guarda che contrasto, che ridicola illusione, la botte è così grossa e così piccolo è il bottone.
Cantiamo la canzone al fondo del bottone, e dal fondo del violoncello ci siamo noi due. Giullaie, 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 laie, laio.
Vedrai che tutto il mondo più di a fondo sembrerà. Impara a fischiettare. E il tempo in un baleno più sereno passerà. Il vizio menitir che fa ringiovanir e fa tornare il cuore il buon umore anche nel lavoro. Impara a fischiettare. Vedrai che tutto il mondo più giocondo sembrerà.
Massimo, Massimo, allora abbiamo fatto ascoltare queste canzoni dal film di Walt Disney Biancaneve. Ti ho detto che in Italia però Walt Disney da quel momento in poi sarebbe stato bandito fino a guerra finita.
Sì.
C'era il problema della cinematografia. Noi crescevamo esponenzialmente, tutti voi lo sapete, a Cinecittà in quel 38 e 39. Le cose non erano tutte rose e fiori. Posso andare un attimo dietro le quinte, Massimo, di Cinecittà nel 38-39?
Ma volentieri, sono...
Nel settembre del 38 muore Carlo Roncoroni, che era il patron di Cinecittà, e cominciano gli attriti col Ministero della Cultura Popolare, che aveva designato il commendator Mario Solza a presidente di Cinecittà. Insorgono gli eredi di Roncoroni, che vorrebbero quale nuovo presidente il cavaliere di Gran Croce Carlo Scotti, ma non sono in grado di accollarsi il pesante fardello dei debiti che gravano sul colosso. E allora nel braccio di ferro vengono tagliati fuori con un bel esproprio di pubblica autorità. Lo Stato sottoscrive la reintegrazione e l'aumento di capitale sociale per, pensa Massimo, 15 milioni e mezzo di lire dell'epoca e incamera Cinecittà nelle proprietà statali, troncando quel nodo ombelicale che la legava dalla sua infanzia alla Cines. E ragazzi, che film c'erano allora a Cinecittà? C'era Cavalleria, c'era Ballerine, c'era I Fratelli Castiglioni e cominciavano ad esserci quelle dive che iniziavano a fiorire alla fine degli anni 30, che sarebbero diventate le regine degli anni 40, ovvero Clara Calamai, Doris Duranti e la bellissima eterea Alida Valli, perché Alida Valli è andata ad Hollywood e ha avuto molto successo. Ma dal dopoguerra cosa è accaduto? Che anche Cinecittà ha avuto un grande successo a Hollywood, perché tutte le grandi produzioni americane sono arrivate qua. E allora andiamo negli anni 50, quando c'era la Hollywood sul Tevere. Io ho trovato un bellissimo articolo di Epoca, ok? Siamo nel dicembre del 1953, epoca in cui si ascoltava questa canzone, che ora vi facciamo sentire e poi vi voglio leggere quello che diceva questo articolo riguardo alla Hollywood sul Tevere.
Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star the way that dreamers often do, just how wonderful you are, and why I'm so in love with you. Secret love's no secrets
Allora, mentre tutti festeggiavano e pensavano al capitone, pensavano alle pinzillacchere ai Cotillon eccetera, Epoca scriveva questo: non pagano le tasse in Italia e vengono a mangiare gli spaghetti. Ecco, Roma è diventata la Hollywood sul Tevere, gli attori stranieri che vi arrivano sempre in maggior numero ingrassano nelle trattorie capitoline e frequentano i caffè di Via Veneto, mentre i loro colleghi italiani ne sono scandalizzati.
Beh, dai, molto cattiva, credo... molto cattiva questa cosa.
Dai. Ma pensa che dicevano i giornali che Linda Cristia spendeva $500,000 di lire al mese per l'affitto di un palazzo nelle vicinanze del Colosseo. E le cronache pettegole dicevano anche che Ava Gardner era certamente la più ostile ai fotografi, la più scontrosa, quella che ai fotografi procura più noie. Non c'è mai tregua fra noi e l'attrice, dicevano i paparazzi, e tutte le volte che riusciamo a fotografarla in atteggiamenti indiscreti, tale che possano sicuramente irritarla, ne siamo soddisfatti come una prodezza.
Beh, però, ma insomma, la Gardner aveva però questa immagine passata poi dopo, no? Di essere abbastanza una pianta casini, insomma, in pubblico.
Massimo, assolutamente, anche perché tutti dicevano, ma l'ha ammesso anche lei, che aveva una passione, ma direi sfrenata, per l'alcol, per i brindisi.
Sì,
tutti i brindisi che stiamo facendo noi adesso, perché è Capodanno, lei li faceva anche nei giorni feriali, non solo nei giorni festivi. Ma rimanendo al Capodanno del 54, Massimo, quando Ava Gardner faceva dannare i nostri fotografi con le sue bizze, chissà quanti brindavano, ma negli ambienti della televisione invece non c'erano molti brindisi, c'era parecchio fermento, perché il 3 gennaio del 54 cominciavano le trasmissioni, e quindi il Capodanno del 54 i tecnici, le maestranze l'hanno passato a lavorare, perché dovevano essere tutti quanti pronti, le annunciatrici l'hanno passato invece alle case di moda per avere il vestito più bello, come mi aveva raccontato Maria Teresa Ruta, la zia, no? Sì, l'omonima, sì, della Maria Teresa Ruta di oggi. E allora cominciamo il 1954 con questa canzone, dalla voce carina, simpatica, di Nuccia Bongiovanni. Era stata scritta da suo marito, il maestro Peo Boneschi, Giampiero Boneschi, soprannominato Peo dagli amici. Questa è la televisione, e poi scappiamo a un altro Capodanno.
Oggi ancor canterò per te, ma da te lontano sarò. Non crucciarti però, vedermi potrai e felice ti renderò. Ecco qui un mio dono amor, l'apparecchio televisor, e ti dedicherò nella trasmissione un mio bacio ed una canzone. Se nella tua stanza mi vedi a distanza, che dolce, che strana emozione. Questa è la televisione, quasi la felicità. E quando cantando un bacio ti mando, di un bacio ti do l'impressione. Questa è la televisione, quasi la felicità. Sono lì con te, son vicino a te, ma non mi puoi toccare, non voler di più, e finché vuoi tu io ti farò sognare. Lontani e vicini, coi nostri destini viviamo la stessa illusione. Questa è la televisione, quasi la felicità. Toccare, non voler di più, è finito. amiche vuoi tu, io ti farò sognare, lontani e vicini, coi nostri destini, viviamo la stessa illusione, questa è la televisione, quasi la felicità.
Questa è la televisione, cantata da Nuccia Bongiovanni, scritta dal maestro Giampiero Boneschi, e adesso andiamo alla fine del decennio, Capodanno del 1959. Caro Massimo, nei vari buoni propositi che si fanno per l'anno nuovo, c'è sempre quello di essere un pochino più in forma, è vero? Cioè, poi già a febbraio ce ne dimentichiamo e, come si dice a Roma, svacchiamo, sì, sì, sì. Ce lo permettete?
Un classico.
È classico, ma all'inizio dell'anno tutti vogliono essere più belli, tutti si propongono di essere più magri, più forti. Addirittura nel 1959 la pubblicità, che già capiva tutte queste cose, si propone per far diventare la gente più alta. Sta a sentire, eh? Io ti leggo questa reclame. Anche adulti con la cura garantita americana di crescita aumenteranno di busto e di gambe fino a 12 centimetri. Consigliata dai medici di tutto il mondo, i clienti saranno felici. Per diventare più alti, inviate 760 lire alla Universal di Brescia, casella postale 10. E poi, invece, per chi voleva diventare più forte, c'era uomini deboli, c'è una cura scientifica per via orale di effetto rapido e duraturo, che rigenera, tonifica le funzioni sessuali, nel 1959, diciamo sessuali, e rinforza l'organismo. Deposito generale l'Universale in via del Monte numero 10 a Bologna. Per chi voleva invece un nuovo viso, la pubblicità diceva: bellezza è potere, novità americana per occhi più grandi, via le brutte rughe, i peli superflui e i punti neri. Tutto questo con il sistema americano, che costerà 1900 lire. Beh, io credo che tutte e tre queste pubblicità siano state pubblicità ingannevoli. Tu che ne dici?
Ma sì, che sono allucinanti, guarda. Pubblicità allucinanti.
Allucinanti, pubblicità ingannevoli, ma ingannevole senz'altro non era il successo di questa canzone che Massimo vi fa ascoltare adesso.
The
questo è un ennesimo, come dire, insomma, beniamino del pubblico arrivato dall'America, trionfatore soprattutto con la soddisfazione di cantare nella sua lingua. Poi appena arrivò qui la RCA gli fece capire che invece gli italiani volevano che anche gli stranieri cantassero in lingua italiana, e quindi Polanca, poverino, purtroppo, si è ritrovato a cantare cose come La farfalla impazzita al Festival di Sanremo. Vabbè, comunque questo nella prima settimana del 59 era i primi posti delle hit, dei dischi più venduti, You Are My Destiny. Sì.
E a proposito di cantanti stranieri che devono cantare in italiano, andiamo agli anni 60, c'è Petula Clark, senti come lo diciamo bene, Petula Clark, che aveva portato in Italia la sua celeberrima Chariot.
Sì.
Chariot o Chariot, come dicono gli americani, I Will Follow Him. E Chariot poi l'aveva cantata anche Betty Curtis in Italia. E Petula Clark l'aveva cantata addirittura anche a Parigi, incidendola in francese. Era stato un successo che aveva fatto ballare tutti quanti durante le feste di Capodanno. E allora io vorrei che fosse Massimo, che è la nostra discoteca a due gambe, che scegliesse quella che vuole lui fra le tante, le centinaia di versioni che ci sono state di questa Chariot, che ci riporta alle feste danzanti dei Capodanni degli anni 60.
Verrai con me sul mio carro tra le nuvole, piovanti del caldo del sol, sull'ultima stella lassù sei, verrai, tu vivrai con me in un'isola fantastica. E un mondo vedrai di lassù, un mondo nascosto nel blu, tutto nuovo per te. Con me sul mio carro tra le nuvole, piovanti del caldo del sol, sull'ultima stella lassù, tu solo con me, io sola con te. Verrai con me sul mio carro tra le nuvole, più avanti del caldo del sol, sull'ultima stella lassù, tu solo con me, più sola con te.
Abbiamo scelto comunque Petula, sai che è un ricordo molto bello, un inglese inglese proprio, che è arrivata in radio, noi avevamo ancora i dischi e c'erano tutte queste compilation di cantanti italiani che andavano da Sergio Bruni, Ranieri, Morandi, Laberti, no? E poi a un certo punto è apparso un disco che era una compilation della Clark, e lei non ha detto, come noi tutti avremmo detto, Petula Clark, ma esatto, con questo perfetto inglese da inglese, Petula Clark, Petula, E noi siamo rimasti un po' lì a capire che cosa stesse indicando con sto picciola picciola. Poi abbiamo capito che era la Clark, che loro chiamano proprio picciola Clark. Vabbè, comunque picciola Clark, esattamente in inglese. Senti, gli anni 70 sono stati gli anni della fine della Hit Parade di Luttazzi. Sai per quale motivo è finita la Hit Parade? È finita per disperazione. Perché la Hit ovviamente era partita per dare una mezz'ora di musica leggera italiana di alto livello, i dischi più venduti, e ha avuto tutti questi 10 anni di grande splendore, dove tutti addirittura proprio rientravano di corsa dalla scuola o se la facevano registrare per ascoltare queste 8 canzoni. Benedette in qualche modo dal mercato. Poi è successo che sono cominciati ad arrivare gli strumentali, che regolarmente entravano ai primi posti, e quindi perdeva un po' di appeal, perché c'era un'orchestra che usciva, una che entrava. Ma ancor peggio quando sono entrate le canzoni per bambini, Isotta, Johnny il Bassotto, Sei forte papà di Gianni Morandi, si era creata veramente Heidi, si era creata veramente una classifica che era lo zecchino d'oro, e quindi l'hanno mollata lì, hanno ritenuto e hanno proprio deciso dalla fine del 76 al capodanno del 77 in brevissimo tempo di darci una croce sopra, tant'è che Luttazzi, che aveva ancora un contratto che lo legava alla Rai, dal primo gennaio, comunque dal primo venerdì del 1977, il venerdì a luna era ancora lì, ma non faceva più la Hit Parade ma il Giro del Mondo in Musica, dove facevano di fatto ascoltare un po' le canzoni che all'estero, dove invece questa mania un po' maniacale della canzone non c'era, facevano ascoltare le canzoni che erano ai primi posti però nelle altre nazioni. Questo me l'ha detto proprio un funzionario Rai, perché in molti si sono chiesti come mai la Hit Parade da oggi al domani è scomparsa dai palinsesti radio,
fosse sparita. E una di queste canzoni che facevano ascoltare nel Giro del Mondo era quella che hai scelto tu per salutare i nostri amici oggi.
Sì, questa si rifà ancora, no? Al 1974, quando ancora, insomma, la Hit invece c'era e andava alla grande. Sugar Baby Love iniziava con un urlo terribile di questi ragazzi, credo inglesi, i Rabbits, che la portarono in giro per mezzo mondo. Fu un grande successo anche qui da noi in Italia, tanto che un complesso italiano, La Quinta Faccia, ne fece una sua versione, che però insomma non portò via mercato più di tanto ai Rabbids.
Ma a te ti è piaciuta, Massimo, la versione della Quinta Faccia? Io l'ho trovata carina, dai.
Ma sì, tutto sommato era rifatta molto 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 bene, un po' tagliucchiata alla fine, un po' in fretta e furia sul finale, però insomma non aveva niente da invidiare a quella originale.
Che ora ci fai ascoltare.
Che sì, è già andata.
Yeah.
Ragazzi, ragazzi, noi vogliamo brindare insieme a voi. Abbiamo la nostra bottiglia di prosecco italiano, perché noi vi trasmettiamo dall'Italia, voi brinderete con i vini delle vostre nazioni, con lo champagne, con quello che volete. Noi brindiamo a prosecco italiano, vi auguriamo un 2025 felicissimo, sempre in compagnia della nostra radio. Massimo, cosa vuoi dire? Io vorrei avere 30 secondi per fare gli auguri anche ai nostri colleghi. Parla tu.
Beh, i nostri colleghi che insomma vi accompagnano praticamente in tutto il nostro palinsesto, e quindi il nostro carissimo Enzo Giannelli, la Rossi e la Bertanza che curano in redazione molte delle nostre trasmissioni, Martinelli che cura la regia.
Marco poi, Altimani, il mio amatissimo collega degli annunci, Marco Altimani, poi mitico. Il nostro nuovo acquisto,
Massimiliano Cattani, con i suoi reperti radiofonici degli anni 30 e 40 dall'America. E poi non vogliamo dimenticare nessuno, Simone Calomino, che ogni tanto comunque appare nelle nostre programmazioni, Roberto Berlini, e insomma tutti coloro che durante l'anno poi di Rifo di Raff vi hanno tenuto compagnia, vi hanno accompagnato.
Sandro Alba
con Zibaldone.
Allora un saluto a tutti quanti, buon anno ragazzi, buon proseguimento di festeggiamenti. Noi ci ritroveremo allora la settimana prossima, quando la Befana avrà portato via tutte quante le feste, e però ci avrà portato in regalo anche, credo, l'inizio della dieta. Che ne pensi, Massimo? Credo
l'inizio della dieta, e anche Carlo Salvadori che ce lo porterà, perché ora non so come siamo messi con le partite, ma quando riprendiamo, a proposito di colleghi, ci sarà anche il nostro Carlo con le sue radiocronache.
Ciao amici, buon anno, buone feste, vi abbracciamo, grazie Massimo.
Grazie.
Ciao
a te Giacomo, grazie di avermi ospitato.
Viva, viva Brasilia Carnaval!
Avete ascoltato
Confidenziale.